Allora, questo Salmo 115 che abbiamo letto come preghiera introduttiva al nostro incontro, è anche questo un Salmo, come quello che avevamo visto l'altra volta, che fa parte della collezione del piccolo Hallel, cioè quella collezione di Salmi che celebra l'uscita dall'Egitto e che viene utilizzata e pregata nella celebrazione della Pasqua ebraica, e quello che corrisponde, si potrebbe dire, alla nostra veglia pasquale, che loro chiamano il Seder Pasquale. E probabilmente è un salmo che rientra in quelli scaturiti e composti nel tempo dell'esilio, subito dopo l'esilio, perché ci sono le tematiche tipiche proprio dell'esilio, la polemica contro gli idoli, la benedizione che è connessa con la fecondità, il Dio della creazione che diventa anche il Dio della salvezza. Si parla del timore di Dio, di coloro che confidano nel Signore e sono timorati di Dio. Anche questo è un tema tipico del tempo dell'esilio. E come abbiamo sentito, il Salmo ha un andamento dialogico, è come un dialogo, diciamo, che si svolge probabilmente in una celebrazione liturgica. Però i soggetti e le parti di questo dialogo non sono poi così chiari. C'è chi dice, tra gli studiosi, che questo Salmo sia stato composto in occasione di una festa di celebrazione dell'alleanza, perché anche questo, ecco, per esempio si parla della vanità degli idoli, si dice che solo Dio salva, c'è la benedizione, la maledizione, che sono tutti temi, anche questi, tipici dell'alleanza. Però questo è una discussione, diciamo, mai finita e che forse non arriverà mai a una conclusione tra gli studiosi, perché c'è appunto chi afferma che esistesse un tipo di celebrazione di questo genere, però non ci se n'ha notizia certa, non se ne parla mai, ecco, quando si parla delle feste di Israele, di una festa che celebrasse l'alleanza, per cui, ecco, è sempre a livello di discussione. Il Salmo è abbastanza lungo, sono 18 versetti, lo possiamo suddividere appunto proprio un po' seguendo tutti questi temi che abbiamo accennato. I primi tre versetti hanno Dio come protagonista, mentre la parte successiva, i versetti da 4 a 8, parlano degli idoli, dell'assurdità, dell'idolatria. Come assurdo confidare negli idoli, affidarsi agli idoli, mentre la terza parte, che va dai versetti 9 a 11, invece dice qual è il vero confidare, in che cosa vale la pena davvero avere fiducia, e questo è il Signore, con una specie di ritornello, confida nel Signore, chi confida nel Signore. La parte finale, versetti 12 e 15, parlano del rapporto tra Dio e il popolo, appunto il popolo che si fida di Dio e Dio che risponde con la benedizione. La gli ultimi tre versetti, 16-18, riprendono proprio la tematica dell'inizio, con l'idea del Dio creatore. È la vera vita che è quella che dà lode a Dio, quindi c'è una specie di inclusione. Allora, noi come avevamo fatto per il Salmo 102-103, seguiremo, diciamo un po' parallelamente, la traduzione della CEI, che è quella che noi abbiamo letto prima, e una traduzione letterale che io vi ho messo subito dopo, perché appunto ci aiuta meglio a vedere alcune corrispondenze che sono anche importanti per interpretare un testo. Ma se cominciamo, cioè ovviamente cominciamo dal primo versetto, con questo inizio strano: non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome da gloria. Non c'è, sembra quasi non sia un salmo, non c'è un'invocazione, non c'è un'introduzione, una lode, non c'è un lamento o una supplica, che sono gli elementi tipici delle introduzioni dei salmi, no? L'inizio dei salmi, ma comincia con questo non a noi, che tra l'altro è enfatizzato perché è ripetuto due volte, no? Non a noi, non a noi. Quindi allora proprio il vero desiderio che muove il salmista o chi prega è che Dio faccia le cose non per altro motivo se non che per la sua gloria. Si capisce che c'è uno stato di necessità, si può dire che c'è un problema che muove questa preghiera, che inizia questa preghiera, perché si chiede che Dio intervenga, no? E questo diventa chiaro nel secondo versetto, perché le nazioni dovrebbero dire? C'è un problema, che c'è un confronto di Israele con le nazioni, con i goim, con i pagani, si potrebbe dire. E però si chiede a Dio di glorificare il suo nome. C'è una richiesta di intervento di salvezza da parte di Dio. Chi prega ha bisogno che Dio intervenga, perché le nazioni dicono: dov'è il loro Dio? Questa è una domanda retorica, che vuol dire: Dio non c'è. E allora per questo Dio deve intervenire. Ma questo intervento non deve essere per noi, dice il Salmo, ma per la gloria di Dio. Quindi il desiderio di chi prega viene indirizzato subito non verso la propria salvezza, verso il proprio bisogno, ma su Dio, sulla sua gloria. Quindi lo sguardo è rivolto non a se stessi, ma a Dio. Perché questa domanda? Perché chi prega qui sa benissimo che l'intervento di Dio è il modo in cui si manifesta la gloria di Dio. La gloria di Dio non si manifesta come si è visto sabato, con le carrozze d'oro e le parate. La gloria di Dio si manifesta con la salvezza, con gli interventi di salvezza che Lui fa. Sapete, gloria in ebraico si dice kavod, che vuol dire pesante, è la pesantezza. La gloria di Dio è la sua pesantezza, si potrebbe dire il suo peso specifico. Quanto Dio è importante, quanto Dio è determinante, si potrebbe dire, per la salvezza dell'uomo, per la vita dell'uomo. Ecco, questa è la gloria di Dio. Allora, per questo chiedere a Dio che intervenga. E ecco, allora la ripetizione sembra quasi servire a rompere in fondo il giro egoistico dell'uomo che guarda a se stesso, che gira intorno al suo piccolo bisogno, e gli fa aprire lo sguardo a Dio. E questa è un'affermazione, non a noi, non a noi Signore, ma al tuo nome da gloria, un'affermazione teologica dallo stesso, e allo stesso tempo anche, se vogliamo, psicologica. Perché quando Dio interviene, manifesta se stesso nella sua fedeltà. Allora, in questo modo, chi prega, noi quando preghiamo, chiediamo a Dio di intervenire, chiediamo aiuto, ma perché appaia, perché risplenda il nome di Dio, la gloria di Dio, e non per la mia piccola salvezza. Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome da gloria. Noi abbiamo detto tante volte che il nome rende presente la persona, quindi il nome di Dio parla della sua realtà, della sua volontà di salvezza, del suo essere fedele, salvatore, buono, donatore di grazia. E il nome parla dell'interezza della persona. Quindi chiedere a Dio di dare gloria al suo nome significa chiedergli di manifestarsi in tutte le sue caratteristiche. Fai vedere che Dio sei. E questo ovviamente poi in riferimento alla seconda parte, dove si parlerà degli idoli. Dio quindi dà gloria a se stesso attraverso il suo manifestarsi, attraverso la manifestazione della sua realtà, su chi lui è veramente. Dio manifesta la sua gloria salvando. Questo, guardate, è bellissimo, La gloria di Dio risplende laddove Dio, e questo è un assurdo se vogliamo, se noi pensiamo che la nostra salvezza poi è arrivata attraverso la croce. Lì è presente la gloria di Dio. Allora, vedete, ci vuole uno sguardo che va oltre, per questo quel non a noi, non a noi, lo ripete due volte, perché per farci entrare in questa prospettiva, che la gloria di Dio è il volto di Cristo sulla croce, bisogna rompere un cerchio bello forte. E tutto il Salmo manifesta come Dio dà gloria al suo nome salvando l'uomo. Dio si manifesta facendo in modo che le nazioni, che i pagani non possano più, non possano dire Dio non c'è. Dio si manifesta benedicendo, rendendo fecondi, lo vedremo. Essendo un Dio della vita, che trasforma la storia degli uomini in storia della salvezza. E in questo versetto abbiamo noi il binomio classico, il grande binomio dell'Antico Testamento, no? La Chesed di Dio, la fedeltà, la misericordia, l'amore, e la Emet, la verità, la stabilità, l'affidabilità, si potrebbe dire, di Dio. Binomio che vuol dire la fedeltà di Dio alla propria verità, alle proprie promesse. Insomma, alla fine vuol dire la fedeltà di Dio alla nostra salvezza. Grazia e fedeltà ci dicono la stabilità di Dio, che Dio è solido. Ci dice la solidità, l'affidabilità dell'amore di Dio che salva. E tutto questo che è detto nel versetto 1 viene poi esplicitato nel versetto 2, dove si dice: perché le nazioni dovrebbero dire dov'è il tuo Dio? E questa è la domanda dell'incredulità. Dov'è Dio? Che significa Dio non c'è, o se Dio c'è non agisce, non fa niente. Questo è questa domanda, dov'è Dio, si trova in diversi salmi, per esempio nel Salmo 23, nel Salmo 42, nel Salmo 79, dove si dice proprio che se Dio dov'è? Dio non c'è. E se Dio c'è ma non interviene, se Dio non salva, allora tutti sono legittimati a dire che Dio non c'è, che Dio non fa niente. Perché le nazioni dovrebbero dire dov'è il loro Dio? E allora per questo si chiede a Dio di intervenire, di fare salvezza, perché attraverso questo Dio possa manifestarsi come Dio e non sia più possibile mettere in dubbio la sua presenza, la sua esistenza, la sua bontà, e quindi sia possibile smentire questa domanda, che è la domanda dei pagani e degli increduli, che davanti al silenzio di Dio dicono Dio non c'è. Guardate, oggi ci si confronta tanto con questa, con questo atteggiamento, diciamo. Questo noi l'abbiamo visto quando abbiamo visto l'Esodo, no? In Esodo 32 Mosè, di fronte alla sofferenza del popolo, dice: ma che fai? Li fai morire qui? Se tu li fai morire qui, sia loro che gli egiziani o i popoli che verranno a sapere di quello che è successo, interpreteranno tutta questa storia come una storia di morte e potranno dire che le possibilità sono due: o Dio è un Dio che non è potente, per cui sì, li ha liberati ma poi non ha potuto portare a compimento la sua promessa, oppure addirittura è un Dio cattivo che li ha portati a morire nel deserto. E guardate, è la stessa lettura che fa Israele quando mormora, no? Quando si trovano davanti al Mar Rosso, e cosa dicono? Non c'erano abbastanza tombe in Egitto che ci hai portato a morire qui? Questa è l'interpretazione che dà Israele e l'interpretazione che danno i popoli se Israele muore. Perché se Dio non interviene, quindi ci sono due possibilità, o Dio non c'è, o Dio ed è cattivo. Quindi, noi lo sappiamo bene, questa è l'esperienza molto forte che noi facciamo, il male mette in questione Dio, questo è il punto qui, no? Il male mette in questione Dio. Il non intervento di Dio per trasformare il bene, il male in bene, scusate, il non intervento di Dio per vincere il male, per salvare l'innocente, mette in questione la credibilità e l'esistenza stessa di Dio. Questo in alcuni salmi, come abbiamo visto, è detto in maniera esplicita, attraverso questa domanda, provocatoria in qualche modo, dell'incredulità, ma in molti salmi è detta in modo implicito. Nella maggior parte delle suppliche, e è un gruppo molto grande dei salmi, quello delle suppliche, dei lamenti. E questo atteggiamento, questo problema, se vogliamo, dell'esistenza di Dio messa in dubbio, messa in discussione, in questione dall'esistenza del male e del male e della sofferenza innocente, è quello che sta alla base di un gruppo di salmi che si chiamano salmi imprecatori, che mettono tanta difficoltà, tanto che nel breviario romano, cioè nel libro della preghiera dei preti, questi salmi o pezzi di salmo in cui c'è questo atteggiamento imprecatorio sono stati tolti. Mentre nel breviario monastico, quello che si prega noi, ci sono questi brani. Perché le monache e i monaci non hanno paura a dire certe cose, perché capiscono bene quello che dicono. Ogni volta che si chiede a Dio di intervenire per salvare l'innocente, e ogni volta che si chiede a Dio di intervenire per distruggere il malfattore, è proprio questa la cosa che c'è sotto, è che Dio è in questione, che se Dio non interviene, possono dire Dio dov'è? Allora, si chiamano salmi imprecatori quei salmi in cui si chiede a Dio di intervenire con violenza, brutalmente, per distruggere i nemici. Questo è presente praticamente in tutto il Salterio. Ci sono salmi che sono totalmente imprecatori, come il Salmo 83 e il Salmo 109, dove l'idea è: Signore, i nemici si sono alleati contro di noi e contro di te, e tu distruggili. Poi ci sono versetti imprecatori presenti in molti salmi, come nel nostro, nel Salmo 137, che è quello famoso dove si dice Babilonia, che chi prenderà i tuoi figli e gli sbatterà contro la pietra. Ecco, versetto tolto nel breviario romano, che è il salmo questo da cui Quasimodo ha tirato fuori la poesia su quando l'Italia era sotto il nazismo, no? Vabbè. Allora, qual è il problema? Perché tutto questo ci fa problema? Perché Dio è il Dio del perdono, della misericordia, nell'Antico Testamento, che poi si rivela definitivamente come padre di Gesù Cristo, no? Eppure troviamo delle preghiere come queste, ma guardate, non le troviamo solo nell'Antico Testamento, perché per esempio una cosa come questa la troviamo nel libro dell'Apocalisse, laddove i santi martiri chiedono: fino a quando, Signore, dovremo attendere la tua vendetta? Allora, che vuol dire tutto questo? Come noi possiamo affrontare questo? Alla base di queste preghiere c'è proprio quello che noi abbiamo visto nei versetti 1-2 del nostro Salmo. Ciò che è all'origine della preghiera imprecatoria è che è la consapevolezza che quando il male trionfa, appunto, Dio è messo in questione. Se Dio non interviene, Dio è messo in questione. Quindi l'unico modo che Dio ha è vincere il male, manifestarsi come buono, fedele e fare salvezza. Perché, come abbiamo visto, se Dio non fa salvezza, le nazioni legittimamente possono dire: dov'è il loro Dio? Dio non c'è. Oppure altri salmi dicono: tanto Dio non vede e quindi noi possiamo fare quello che vogliamo perché tanto Dio non vede. Quindi le preghiere imprecatorie hanno a cuore il nome di Dio, la manifestazione di Dio, che è ciò che interessa a Dio e al popolo, è ciò che deve interessare anche a noi. Il problema è che, ripeto, queste preghiere che hanno al centro l'interesse, diciamo, per la gloria di Dio, poi alla fine spesso si riempiono, si colorano di violenza, di desiderio di vendetta, e quindi, diciamo, possiamo dire, per la nostra sensibilità c'è troppo sangue in questi testi. Ma noi ci dobbiamo chiedere: come mai tanta violenza? Perché dobbiamo partire dal principio che questa è parola di Dio. E allora sì, noi abbiamo due possibilità: o dire sì, questa è parola di Dio, o forse no, questo è un legato al tempo, la mentalità, tutto quello che vogliamo. E spesso vengono queste cose liquidate in questo modo. Oppure possiamo andare a cercare, a interpretare questi testi. E allora questo ci fa fare questa domanda: come mai tanta violenza? Prima di tutto, questo è un modo attraverso il quale noi veniamo aiutati a esprimere l'orrore per il male. Abbiamo detto: se il male trionfa, Dio non c'è. Va bene. Ma accanto a questo c'è la percezione fortissima del male come qualcosa di inaccettabile. Confrontarsi con queste parole di violenza significa denunciare l'insopportabilità del male. Cioè, davanti al male è necessario indignarsi. Possiamo dire che è necessario gridare, anche in modo violento, il nostro rifiuto del male. L'idea che c'è nel Salmo imprecatorio è che non è vero che davanti al male si possa rimanere buoni, tranquilli, sorridere dolcemente, richiamare il perdono. Davanti al male, prima di tutto, c'è la necessità di rifiutarlo, di dire l'assoluta inconciliabilità tra Dio e il male, tra il male e l'uomo di Dio. Per cui l'uomo credente, l'uomo in senso essere umano, il credente, deve prendere posizione in maniera netta, una posizione di rifiuto netto del male. Quindi la violenza che ci pone di fronte un salmo imprecatorio è la violenza che deve suscitare in noi il male. Non si può reagire al male in maniera tranquilla, non ci può lasciare tranquilli, oserei dire indifferenti, perché se noi davanti al male non reagiamo, prima di tutto vuol dire che non ci interessa niente delle vittime. Poi vuol dire che ormai siamo abituati al male. E alla fine vuol dire che noi siamo conniventi con quel male. E guardate, questo oggi per noi è un discorso molto più serio, forse, di tempi passati. Perché attraverso i mass media ci arrivano immagini di male grande, e io non so voi, ma io mi rendo conto che ci si abitua. Quella indignazione, anche mobilitazione che c'è stato l'anno scorso di fronte all'inizio della guerra in Ucraina è passato, o diciamo è molto ormai sfumato. Ci siamo abituati anche a quello. Alla fine. E questo vuol dire diventare conniventi con quel male. Non crediamo che vuol dire. Perché se io il male non lo denuncio, perlomeno, se non posso fare altro, perché a volte c'è un male di fronte al quale non è che posso fare, ma quantomeno, ecco, non rimanere anestetizzati, se vogliamo. Quindi il salmo imprecatorio viene a toglierci dall'illusione di bontà, smaschera che noi ormai al male ci siamo abituati, che non ci scandalizza, non ci fa reagire. E per farci reagire, appunto, bisogna che assuma delle dimensioni gigantesche, oppure che tocchi noi o tocchi coloro a cui vogliamo bene. Allora le cose cambiano. Ecco, il Salmo, se noi lo ascoltiamo e lo preghiamo seriamente, rompe questo cerchio di egoismo e ci pone violentemente di fronte al male. E allora, in questo senso, il salmo imprecatorio ha una funzione educatrice, perché piano piano ci porta a percepire l'inaccettabilità, lo scandalo del male. Perché di fronte a certe cose non si può reagire sorridendo. Il salmo imprecatorio ci costringe piano piano a renderci conto, a sentire l'orrore del male. E questo ha poi un altro effetto, che mentre ci fa prendere consapevolezza, sentire l'orrore del male altrui, ci fa scoprire anche l'orrore del male che è in noi. Allora il salmo imprecatorio può diventare anche un luogo della nostra conversione, perché se noi siamo seri e siamo onesti, sì, ci fa orrore il male altrui, ma anche il male che ci abita dentro. Il salmo imprecatorio di fatto ci apre alla conversione, perché ci apre al rifiuto del nostro male, del nostro peccato, e anche questo è un rifiuto che non può essere, una reazione che non può essere tranquilla. Noi lo vediamo, che se ci vogliamo staccare dal nostro male, spesso il Signore parla di vite potata, vite tagliata. Dobbiamo anche verso di noi agire con questa violenza, se volete. Il male dentro di noi va estirpato. E non si può dargli una potatina così, spuntare un pochino, perché poi dopo cresce ancora di più. Quindi il salmo imprecatorio, mentre ci fa chiedere a Dio di intervenire nel distruggere il male, fa emergere tutto il male che c'è di noi, la violenza che c'è dentro di noi, il desiderio di vendetta che ci abita. E però la cosa fondamentale è che questo viene esposto a Dio nella preghiera. Questo è quello, diciamo, che cambia. Cioè, non siamo di fronte a una procedura psicanalitica, no? Ecco, si esprime tutto questo attraverso questo nostro sentimento, quello che noi si vive, e questo diventa la liberazione. No, non è così. Ma ciò che cambia è che questa esplicitazione noi la facciamo davanti a Dio. E questo vuol dire che se noi lo facciamo davanti a Dio, vuol dire che noi siamo disposti a lasciarci risanare da Dio. Questo permette a Dio di entrare nella nostra realtà violenta e trasformarla, di convertirla. Quindi, guardare senza sconti il male che c'è intorno a noi, ma il male che c'è dentro di noi, prenderne coscienza della nostra verità ed esporla a Dio, che è l'unico che ci può liberare, che ci può risanare. E questo, ripeto, agisce, arriva a compiere questa liberazione perché è nella preghiera. È E però poi c'è un altro elemento importantissimo, fondamentale. Perché i salmi imprecatori, abbiamo detto, sono preghiere. Chi prega chiede a Dio di fare vendetta. Ma nel momento in cui io chiedo a Dio di intervenire, io mi ritrovo espropriato del mio desiderio di vendetta. Cioè, che cosa dico io, in fondo, a Dio? Che io rinuncio a farmi vendetta e chiedo a Lui di fare vendetta per me. Solo Dio può fare la vera vendetta. Quindi noi rinunciamo a farci vendetta da soli, rinunciamo a tutto il desiderio di violenza che abbiamo dentro di noi per lasciare che sia Dio a gestire tutto questo. Allora, però, lasciare che sia Dio a sconfiggere il male vuol dire anche lasciare che Dio faccia tutto questo a modo suo, secondo i suoi criteri, non secondo i miei criteri. Noi usiamo i nostri criteri, ammazzali, distruggili, mando un infarto a Putin, no? Ma nel momento in cui noi chiediamo che sia lui a farlo, in realtà accettiamo che sia lui a decidere in che modo fare vendetta. E noi, umani, diciamo, uomini, per fermare il male non abbiamo altro modo che usare la violenza, eliminare chi fa il male. Questo è il nostro, diciamo così, piccolo, limitato orizzonte di salvezza. Per salvare dal male io devo eliminare chi fa il male. Se siamo più umani lo mettiamo in prigione, ecco, diciamo. Poi dopo c'è anche chi arriva all'eliminazione fisica, no? A volte è necessaria anche l'eliminazione fisica. Lasciare invece che sia Dio a fare questo è entrare nell'orizzonte di salvezza di Dio, che è un altro. Per Dio salvare, distruggere il male, fare salvezza, scusate, è distruggere il male senza distruggere chi lo fa. Distruggere il male lasciando in vita e salvando il malfattore. Il grande orizzonte di salvezza di Dio è che è possibile fermare il male salvando il colpevole. E allora il salmo imprecatorio chiede a Dio di intervenire. A fare salvezza, ma di intervenire. E guardate, in modo diverso, con parole diverse sicuramente, ma è ciò che noi preghiamo, chiediamo, quando diciamo venga il tuo regno. Perché il desiderio ultimo del salmo imprecatorio è proprio questo, è che il male sia sconfitto, che non ci siano più vittime, non ci sia più violenza e che il nome di Dio possa essere glorificato e quindi venga il regno di Dio. Il salmo imprecatorio si potrebbe dire, ecco, che è come dire a Dio devi intervenire, fa quello che vuoi, ma fa che venga il tuo regno. E è determinante chiedere venga il tuo regno, ma è altrettanto fondamentale dire fallo tu. E noi sappiamo ormai che il fare vendetta da parte di Dio è il perdono. Un perdono che è capace di trasformare il peccatore in innocente. Un perdono che riesce a togliere il male per restituirlo come bene. Un perdono che fa ritornare giusti coloro che sono colpevoli. Questi siamo noi, che siamo stati giustificati, resi giusti. Allora ecco, la richiesta del Salmo imprecatorio è che venga questo regno di giustificazione, di perdono, che venga portata a compimento la vendetta di Dio, che non è altro l'invio del Figlio, perché il mondo sia perdonato e salvato. Questa è la vera vendetta, che distrugge il peccato e la morte dando la vita. E a questa domanda provocatoria, ritorniamo ora al nostro Salmo, a questa domanda provocatoria del Salmo del versetto 2, dov'è il loro Dio? La fede di Israele risponde. Questo è il Salmo della fede e la fede risponde. Il nostro Dio è nei cieli, tutto ciò che gli piace fa. La traduzione il nostro della CEI dice tutto ciò che vuole egli lo compie. La traduzione letterale che io ho fatto dice tutto ciò che gli piace fa, perché è importante, perché il verbo fare ritorna in punti salienti di questo salmo. Allora che nella traduzione ci sia il verbo fare è importante perché ci facilita nel trovare queste corrispondenze. Allora, dov'è il loro Dio vorrebbe dire che Dio non c'è, ma la risposta della fede è che non solo Dio c'è, ma che è nei cieli, cioè è il Dio grande, assoluto. E anzi, appunto, è Dio ancora più grande, perché Lui è colui che i cieli li fa, come dirà nei versetti 15 e 16. Quindi è l'affermazione questa della signoria assoluta di Dio, e che viene ancora confermata, anzi si potrebbe dire enfatizzata, nella seconda parte del versetto, appunto, perché dice tutto ciò che gli piace lui lo fa. Gli piace, qui si usa un verbo che vuol dire proprio desiderare qualcosa, dilettarsi, volere qualcosa perché piace, è un verbo che dice proprio il desiderio, il compiacimento. Ciò che è ciò verso cui, ecco, il desiderio si muove, è il luogo dove è il proprio tesoro. È significativo, ecco, l'uso di questo verbo, perché dice che il fare di Dio è libero, non è necessitato, come si suol dire, no? Dio non è obbligato a fare, Dio non fa ciò che deve fare, Dio fa ciò che vuole fare, ciò che gli piace fare, quindi è libero e è gratuito, è un fare gratuito. E qui c'è un eco del racconto della creazione, dove si insiste che quello che Dio fa è bello, è buono. E non solo fa quello che gli piace, ma lo fa quando gli piace, perché crea in 6 giorni e il 7° giorno si riposa. Quindi il creare di Dio non è un creare necessitato, che qualcuno o qualcosa lo obbliga, diciamo così. Se Dio crea e fa, a un certo punto smette di fare, quindi è un fare libero, gratuito, senza obbligo. Ma al fare amoroso, libero, gratuito di Dio si contrappone il fare meschino delle mani dell'uomo. Ma nei versetti 4-8, quando si parla degli idoli, ciò che è fatto dall'uomo con le sue mani viene confuso con colui che fa, che crea l'uomo. E si dice che gli idoli sono argento e oro. Argento e oro che cosa sono? Sono metalli preziosi. E sembra che questi metalli preziosi rendano più importanti questi idoli. Ma in realtà argento e oro sono metalli della terra. E vedete, l'uomo creato da Dio dalla terra, con la terra fa qualcosa che poi scambia come Dio. C'è questa perversione, diciamo. Quindi l'uomo che è creato da Dio, è creato dalla terra, con la terra con cui è stato fatto da Dio, si fa il suo Dio. Colui che è stato fatto, fa colui che lo ha fatto. E l'uomo con le mani crea delle cose che anche loro hanno le mani, ma che non possono usarle. Hanno mani, ma E hanno tutte le caratteristiche, i loro mani, e non palpano. L'uomo che ha la sua grandezza nell'essere immagine di Dio, nel momento in cui si crea lui stesso un'immagine di Dio, perde la sua vera dignità. È l'immagine che crea un'immagine, e questo distrugge nell'uomo stesso l'immagine di Dio, anche perché quelle immagini che pretendono di essere immagini di Dio in realtà sono immagini di se stesso. Qui ci sarebbe tutto il discorso dell'immagine, del rapporto dell'immagine con Dio, no? L'immagine ha una pretesa di somiglianza, di rappresentare adeguatamente una realtà. E quando questa immagine pretende di rappresentare Dio, è molto rischioso, perché molto facilmente dall'immagine che rappresenta Dio, si passa a dire che quello è Dio. E se si passa a dire che quell'immagine è Dio, facilmente si passa a dire che quel Dio è uguale agli dèi degli altri popoli, che anche loro hanno delle immagini dei loro dèi. Se noi pensiamo al secondo comandamento, no? Dice due cose: non ti farai immagine di Dio, né ti farai idoli. Sono due cose diverse. Non ti farai immagine di Dio significa prendere a modello una realtà creata e usarla per rappresentare il Dio creatore. Questo, ecco, facilmente. Quindi questo significa voler racchiudere Dio in un'immagine, che è un'immagine di una creatura. Capite la contraddizione, l'impossibilità? Dio non può, che è creatore, non può essere rappresentato da qualcosa che è una creatura. Però l'uomo, se si vuole rappresentare Dio, deve per forza prendere qualcosa di creato, perché l'uniche cose che l'uomo, a cui l'uomo può accedere, può comprendere, sono quelle della creazione. Capisco che c'è tutto, però come facilmente, dico, alla fine noi possiamo cadere nell'idolatria, no? Ora non voglio andare su tutte ste madonne, no? Ma i rischi sono tanti. Perché capite, quando si comincia a avere tante immagini diverse, e poi alla fine la mia Madonna è quella di Lourdes, non la mia è quella di Fatima, non la mia è quella di Međugorje, non la mia è quella di Romituzzo, va bene, o di Pancole, o la mia è quella che piange, la mia è quella che ride. Va bene, la Madonna, grazie a Dio, non è Dio, e quindi già, diciamo. Però capite che la china è rischiosa, perché da fare un'immagine facilmente si passa a farne un idolo. E poi, se volete, quante volte noi trasformiamo gli uomini, le donne, che sono immagine di Dio, in idoli. Fidanzati, mariti, figli, e poi dopo anche tutte queste, ora prima si parlava dello scudetto, Maradona, no?
No?
O anche altri, ora io non è che me ne intendo tanto, no? Però ho anche altri campi, eh? Pure guardate, scusate, anche questo, il Papa stesso, c'è il rischio. Alla fine, a volte, per certe persone è più importante il Papa di Dio. Cioè, ciò che conta è quello che dice il Papa, non quello che dice Dio, no? Va bene? Comunque, le cose, chi è Dio? Dio è quello che ci dà la vita. Allora la domanda è: a chi chiediamo la vita? Questo è il... Poi, ecco, qui, insomma, sarebbe molto interessante anche approfondire tutti questi elementi, no? Sono tutte caratteristiche dell'uomo: bocca, occhi, mani, orecchi, narici, piedi, gola, sono tutte caratteristiche, sette tra l'altro, quindi la pienezza, e sono tutte caratteristiche attraverso cui l'uomo entra in relazione. Allora, l'idolo è colui che non ha la caratteristica fondamentale di Dio, che è quella di entrare in relazione, di rivelarsi, di fare salvezza, no? Gli idoli non hanno possibilità di comunicazione. E quindi, guardate, addirittura non solo non sono Dio, ma non sono neanche come l'uomo che li fabbrica. Perché l'uomo ha tutte queste caratteristiche, ma funzionano. Ma sono i mezzi attraverso cui vive e entra in relazione con la realtà, con la vita. No? Ecco, questi sono idoli che non solo non sono come Dio, ma non sono neanche come l'uomo che li ha fatti. E allora questa sezione nel versetto 8 si conclude dicendo che chi fa delle immagini di Dio utilizzando la propria immagine, prima di tutto snatura la propria immagine, smette di essere immagine di Dio e quindi diventa come gli idoli. Come loro sono quelli che li fanno, chiunque in essi confida. Ecco allora, qui c'è questa parola che in termini tecnici si chiama la parola gancio, no? Chi confida negli idoli è come gli idoli, cioè non è la vera immagine di Dio. Ma allora la sezione successiva è tutta incentrata su questo verbo confidare. Gli idoli sono incapaci di fare qualunque cosa, invece Dio, che è onnipotente, che è il creatore, si manifesta nella benedizione, nel dono, e quindi l'azione di Dio, la presenza di Dio passa attraverso la parola che è negata all'idolo, che l'idolo non possiede. E allora l'unica fiducia che l'uomo può avere è nel Signore. E anche qui è interessante perché si ripete per tre volte, che anche questo dice la completezza, la perfezione. E si fa riferimento prima al popolo di Israele: Israele confida nel Signore, casa di Israele confidate, casa di Aronne, scusate, quindi i sacerdoti, i mediatori tra Dio e gli uomini, e poi infine voi che temete il Signore, cioè tutti i credenti. L'Israele si potrebbe dire della fede, che comprende tutti coloro che riconoscono il Signore come colui che benedice e che dona la vita. Tutti questi vengono invitati a fidarsi di Dio. Chi si fida degli idoli diventa come loro, chi si fida del Signore diventa come Lui. Accoglie la benedizione e diventa benedizione. Fidandosi di Dio, l'uomo ridiventa veramente immagine di Dio. E la vera immagine di Dio è l'uomo che si fida di Dio, che loda il Signore. È colui, la vera immagine di Dio è colui che si fida, che quindi si abbandona come un bambino nelle mani del padre. Si abbandona in chi è più grande di lui, in chi è più forte. Questo confidare è un verbo importantissimo in tutta la scrittura. E diventa qui quasi con questa ripetizione, no? Chi confida in esso, chi confida nel Signore, eh? È una specie di litania, si potrebbe dire, che ci invita a fare il salto della fiducia in Dio, in contrapposizione all'inganno della fiducia negli idoli. Egli è il loro aiuto e il loro scudo, il Signore, confida nel Signore. Egli è il loro aiuto e il loro scudo. Questo aiuto che è descritto, diciamo, è rappresentato con un'immagine che è quella dello scudo, che di nuovo è un'immagine bellica, è un'immagine di guerra, se vogliamo, ma è un'immagine di difesa. Lo scudo protegge, fa sentire sicuri nella battaglia. E su 19 volte che il termine scudo è applicato a Dio, 15 volte si trova nei Salmi. Quindi questo è un termine importante nel libro dei Salmi per parlare di Dio, per descrivere un'esperienza di sicurezza, di riparo. Perché se Dio è il nostro aiuto, il nostro scudo, noi siamo al sicuro, niente ci può fare del male, c'è uno schermo tra noi e il male. Il male c'è, questo ricordiamocelo sempre. Avere il Signore dalla nostra, essere, avere Dio come aiuto, confidare nel Signore, avere fiducia nel Signore, non significa che il male non c'è più. Il male c'è, il nemico rimane e è forte, ma se noi confidiamo nel Signore e gli permettiamo di diventare nostro scudo, non può raggiungerci, non può nuocere, non ci può uccidere. E a questo invito alla fiducia in Dio risponde Dio stesso. L'uomo si affida e Dio risponde con la benedizione. L'uomo benedetto da Dio diventa fecondo. Nei versetti 12-15 si comincia a parlare della benedizione. Il Signore si ricorda di noi, benedice. Benedice la casa di Israele, ritornano i tre elementi e se l'ha visto prima. Benedice la casa di Aronne, benedice quelli che temono il Signore, piccoli e grandi. L'uomo confida nel Signore e il Signore benedice. E la benedizione che l'uomo riceve lo fa capace a sua volta di benedire. L'uomo benedetto è benedetto da Dio e accogliendo quella benedizione di Dio diventa fonte di benedizione per gli altri. E c'è una circolarità, si potrebbe dire, no? È una benedizione che scende da Dio, a Dio come soggetto, ma che poi dopo diventa reciproca, ritorna a Dio, scende da Dio all'uomo e dall'uomo ritorna a Dio come lode, come riconoscimento di questo Dio. Se noi possiamo benedire Dio è perché noi siamo stati prima benedetti da Lui. Questo è ciò che mi consente di riconoscere Dio come buono, che fa il bene, che fa il bene per me. E Dio fa il bene, dice il Salmo, perché si ricorda, anche questa è una cosa enorme, nell'Antico Testamento. Il Signore si ricorda di noi e benedice. Questo, la nostra salvezza, la nostra vita, sta tutta nel fatto che Dio si ricorda di noi. C'è tantissime volte nell'Antico Testamento e soprattutto nei Salmi. Dio non si ricorda del nostro peccato, Dio si ricorda della nostra fragilità, se l'ha visto nel Salmo 102. Dio si ricorda della sua alleanza, Dio si ricorda delle madri sterili e le apre alla fecondità. Dio si ricorda del popolo che è oppresso in Egitto e manda Mosè a salvarlo. Solo poi esempi. E quindi ecco che il ricordo di Dio origina, suscita la benedizione che diventa fecondità. Vi moltiplichi il Signore, voi e i vostri figli. La benedizione di Dio è, ricordiamoci, nella Genesi, crescete e moltiplicatevi. Dunque è un dono questo moltiplicarsi, è il modo con cui si manifesta la bontà, l'amore di Dio, la benedizione di Dio. E la fecondità è il segno della benedizione. Questo è importante. Perché è la benedizione di un Dio potente, è il Dio che fa cieli e terra. Dice il Salmo 15. Di nuovo questo fare, no? Dio fa il cielo e la terra. Nel versetto 3 avevamo visto tutto quello che gli piace fa. E poi si dice che Dio fa tutto quello che vuole. Gli uomini fanno gli idoli. Dio fa cielo e terra. Fa benedizione. Quindi Dio rende efficace, si potrebbe dire, la parola di benedizione. E questa benedizione si manifesta nella vita, nel dare la vita. Dare la vita si manifesta nella fecondità, nel passaggio di generazione in generazione. Vi moltiplichi il Signore voi e i vostri figli. Ma questa fecondità di vita nella carne, generazione nella carne, diventa segno del dare la vita in pienezza, che è il dono di sé, fino a diventare anche dare la vita, che è morire per gli altri. Questa è la fecondità di generazione in generazione, diciamo, nella generazione della carne è segno di tutto l'esistere dell'uomo, della vera fecondità dell'uomo, che è il dare la vita, che è il dono di sé. E allora quando questo avviene, quando tutto questo si realizza, la benedizione di Dio, l'uomo che risponde al dono con la fecondità, con il dono di sé, Allora ecco, dice che i cieli e la terra che Dio ha creato diventano una sola realtà. Benedetti voi dal Signore che fa cielo e terra. I cieli sono i cieli del Signore, ma ha dato la terra ai figli dell'uomo. Dio fa cielo e terra, ma poi dice i cieli sono suoi e la terra la dà agli uomini. Che significa questo? C'è una bella spiegazione di un rabbino, Rabbi Alexander, che dice: i cieli sono già cieli perché appartengono a Dio, ma la terra Dio l'ha data ai figli dell'uomo perché essi ne facciano dei cieli. Allora, quest'unirsi di Dio e dell'uomo nella benedizione, nella vita ricevuta e donata, fa sì che la terra diventi cielo. La terra che è donata agli uomini deve essere dagli uomini ridonata. E la terra si trasforma in cielo quando l'uomo entra nella prospettiva della benedizione e del dono. E continua il Salmo: non così i morti, non i morti lodano il Signore, ma né quanti scendono nella tomba. Per i morti non c'è cielo, per i morti che scendono della tomba non c'è lode. I morti sono nel silenzio definitivo, questo sappiamo, era la concezione della morte dell'antico Israele. Per i morti non c'è parola possibile. Nella morte non c'è possibilità di benedizione e di lode. Se Israele confida nel Signore, accetta il suo dono in pienezza, allora Israele può benedire il Signore. E questo, dice, da ora e per sempre. Ma noi benediciamo il Signore da ora e per sempre. Allora, se la morte sembra smentire Dio, smentire la benedizione, che non è qualcosa solo per oggi, per ora, cosa effimera, cosa passeggera, dice, ma è da ora e per sempre, di generazione in generazione. Allora la benedizione, se è così, riesce a vincere la morte. Il dono della vita, che è il senso della fecondità, abbiamo detto, diventa il luogo della vittoria sulla morte. E allora ecco che il dono della vita, di generazione in generazione, apre, abbiamo detto, al dono di sé e apre a quella definitiva fecondità che si è realizzata sul Golgota, quando il Figlio di Dio fatto uomo, benedetto, entra nella maledizione della morte. Ma vi entra in obbedienza al Padre e per amore dei fratelli. Questo trasforma definitivamente quella morte in dono di vita. Allora ecco che il dono di sé sulla croce realizza la vittoria sulla morte, la vittoria definitiva sulla morte, che non è solo quella vittoria promessa nel Salmo, ma è la vittoria appunto definitiva, che è aprirsi a una vita che non muore più, perché è una vita redenta, in cui la benedizione è definitiva. Adesso Dio si può rivelare compiutamente come colui che si ricorda, colui che benedisce, che dà la vita in pienezza e apre a una fecondità che non è più quella dell'antico popolo, ma è quella di tutti i credenti, è quella della Chiesa. È la fecondità misteriosa a cui rispondono Maria e Giovanni sotto la croce, quando si sentono dire: donna, ecco tuo figlio, ecco tua madre. La madre che accetta che il figlio muoia donando la vita non rimane senza figli. La sua fecondità adesso è definitiva. E questo figlio nuovo, definitivo, che è la Chiesa, il popolo definitivo di Dio, allora canta l'alleluia che chiude il Salmo, che è l'alleluia pasquale, che definitivamente si realizza nella morte e resurrezione di Gesù, e che noi riceviamo in questo tempo pasquale in cui siamo invitati a cantare alleluia. Lodate il Signore.